Mi è piaciuto dal primo versetto che nel testo greco le cose, diciamo, che l'italiano dice i tempi futuri, quello che accadrà nei tempi futuri, è definito come le cose che vi verranno incontro, cioè il futuro è inteso come gli avvenimenti che appunto ti vengono incontro, non sei tu che gli vai incontro, cioè che ti prepari al futuro, fai delle cose in modo tale che il futuro lo determini, nessuno lo può fare comunque, ma appunto le cose future sono gli avvenimenti che ti, probabilmente è la stessa cosa che, ma almeno ci ho mai pensato, a quando si dice l'anno 21, deriva dal latino appunto, che viene verso di te. Quindi questa cosa che Giacobbe fa, ed è la roba che più mi ha, come dire, un po' intrigato, è che raccoglie i figli e per i primi, Ruben, il signore, vedi quello che lui dice loro è molto in relazione con quello che hanno fatto, con la loro storia precedente, quindi per Ruben citata quello che ha combinato con sei salito sul trono di tuo padre, per Simeone e Levi quello che hanno fatto per la violazione della loro sorella Dina. Ecco, invece per Giuda io non ho trovato una corrispondenza con la sua storia, cioè mi sembra più che incomprensibile dire misterioso questo che Giacobbe, Israele, dice di Giuda. Non ho trovato delle relazioni razionali con quello che nei capitoli precedenti si racconta di lui. E quindi, non essendoci questa relazione, viene da dire, ma perché dice a lui, a Giuda, queste cose? Come mai sono ispirate anche a lui, a Israele, queste cose? Aveva un affetto particolare per lui, tale che dice queste cose qui? Non lo so, non ho risposto. Certo è che lui è l'eletto, questo Giuda. E le cose che dicono, sappiamo, le cose che dice, lo sappiamo, sono molto intese in tutta la storia della Chiesa, insomma, di chi ha letto, pregato su questi testi, come profezie di Gesù, dell'eletto, del Messia.
Perché di fatto si svolgono nel corso di 17 anni, che sono gli ultimi 17 anni della vita di Giacobbe. E la cosa che mi ha colpito è che in questi tre capitoli la cosa che Giacobbe fa è quella di benedire. Principalmente quella di benedire, no? Prima il faraone, ieri ha benedetto i due figli di Giuseppe, oggi benedice di fatto, lo vedremo poi domani, comunque tutti i suoi figli. lui che prima invece era stato l'errante, quindi insomma si dava parecchio da fare, in questi ultimi 17 anni questa è la sua attività principale, quindi nella fase finale della sua vita, insomma mi sembra una bella cosa, quella che alla fine il suo interesse principale e unico, pressoché quello, un po' il pensiero dell'essere ricondotto nella sua terra promessa, ma poi anche quello di trasferire ai suoi figli questa benedizione che lui stesso poi ha ricevuto.
Il corso di Giacobbe e i suoi figli c'è una parola per ciascuno e anche ho visto che domani leggeremo che viene proprio detto che li benedisse ciascuno con una benedizione particolare. Quindi c'è una parola più o meno facile per ciascuno e poi mi colpiva il fatto che i primi due versetti dicono che ci sono due cose da fare insieme, che sono radunarsi e ascoltare, e mi è sembrato bello perché poi alla fine è il grande mandato che viene dato al popolo di Israele, questo, rispetto a Dio, e mi è venuto in mente il capitolo 8 di Neemia, che è quel grande capitolo di ascolto della parola che comincia con questo radunarsi con un solo uomo di tutto il popolo. Ed è bello che qui comincino una vicenda familiare di figli che si radunano attorno al padre e lo ascoltano, che sarà qui il modo di questo popolo figlio eletto rispetto a.
Aggiungerei che l'espressione tempi futuri del versetto 1 è resa nel testo dei 70 e nell'antica versione latina giorni ultimi, il che non dà solo l'idea di una sorta di profezia che Giacobbe, rileggendo il passato, lancia verso il futuro, ma indirizza, ecco, questa rivelazione, benedizione per i suoi figli verso la ricapitolazione futura di tutti questi eventi, cioè immagina che vi sia un culmine, che gli sia un obiettivo, non immagina la storia come una ruota che gira e ripete gli stessi avvenimenti, ma vede la storia in una forma lineare che ha un suo svolgimento, un suo inizio, un suo sviluppo e alla fine un suo compimento, quello degli ultimi giorni, dei quali evidentemente in modo principale si tratta nelle parole di benedizione per Giuda, perché qui vengono usati anche i tempi al futuro e veramente si immagina che Giuda sia l'eletto in definitiva tra i 12 fratelli, tanto più che al versetto 8, dopo avere anche interpretato il senso etimologico del nome Giuda, che ricordiamo è il quarto figlio di Lia, ed è esattamente fratello dei primi tre citati e scartati da Giacobbe nei versetti 1-7, Giuda ti loderanno i tuoi fratelli, sono i fratelli che lodano e soprattutto davanti a te si prostreranno i figli di tuo padre. parole che richiamano in modo molto preciso i sogni di Giuseppe del capitolo 37, solo che vi è evidentemente una sostituzione perché è davanti a Giuda e non davanti a Giuseppe che si debbono prostrare il sole, la luna, le stelle, che si debbono piegare i covoni di grano. Quindi evidentemente Giacobbe, che era molto lucido anche fino all'ultimo, si è fatto l'idea che sia Giuda, l'eletto di Dio, il suo successore, il suo erede. E vi sono alcuni segnali di questa elezione nella storia che abbiamo visto dal capitolo 37, perché è Giuda che evita che Giuseppe venga ucciso e che propone che venga venduto, e poi nello sviluppo della storia è per la mediazione di Giuda che finalmente Beniamino può partire con i fratelli e scendere in Egitto, e specialmente è per il grande discorso di Giuda davanti a Giuseppe che alla fine Giuseppe decide di rivelare la propria identità e quindi di portare, ecco, quegli incontri così difficoltosi e così lunghi verso un riconoscimento pieno della sua persona e una riconciliazione con i suoi fratelli. Perciò qualche segnale della storia passata e recente di Giuda che indichino la elezione di Giuda si può anche intravedere, ma quello che qui Giacobbe dice è qualcosa di veramente straordinario, perché immagina che a Giuda sia dato uno scettro e soprattutto che questo scettro sia tolto soltanto quando arriva un discendente di Giuda che è il vero titolare di quello scettro, e addirittura al quale è dovuta l'obbedienza dei popoli, dove la versione dei 70 intende l'attesa delle genti, il desiderio delle genti, ma è l'obbedienza dei popoli, tutti i popoli dovranno obbedire a Giuda, ma dunque qui è chiaro che non è più possibile immaginare che sia solo una questione di eredità e di passaggio del testimone di discendente in discendente, ma si parla di un compimento della storia negli ultimi giorni in cui non solo i familiari di Giacobbe, i fratelli di Giuda, ma tutti i popoli, compresi gli egiziani, compresi i nemici tradizionali di Israele, i Filistei, o gli Assiri, i Babilonesi, i Greci, i Romani, tutti i popoli che si sono affacciati sulla storia di Israele, che hanno in qualche modo occupato qualche pezzo della terra promessa, dovranno riconoscere il potere universale, del Messia, che viene anche rappresentato con quelle immagini così strane, enigmatiche, dell'asinello, dell'asina. Ci stiamo preparando alla Domenica delle Palme, sentiremo i racconti evangelici, e lava nel vino la sua veste e nel sangue dell'uva il suo manto. Quelle caratteristiche che poi noi ritroviamo attribuite al Verbo di Dio, i cavalieri, libro dell'Apocalisse, ma anche i martiri del capitolo settimo. Dunque, qui si può dire che Giacobbe dà veramente il meglio di sé, è in punto di morte, è davvero illuminato dallo Spirito, perciò le sue parole si adattano agli ultimi tempi, agli ultimi giorni che stiamo vivendo, perché la storia è finita, con la venuta del Messia non c'è più storia, non c'è più futuro, tutto è compiuto. E dunque anche oggi noi siamo qui a lodare Giuda, no? Come fratelli, come sorelle, cioè a prostrarci davanti al suo discendente, perché è soltanto uno che è il vero titolare di quello scettro.